proviamo a lavorare come sempre, poveretti anche noi, per quel poco che capiamo di noi stessi, della verità, della vita, no? E comunque la meditazione dei Vangeli l'abbiamo sperimentato in questi anni, qualche barlume, qualche luce ce la offre. Quindi proviamo anche stasera con fiducia a metterci in ascolto alla presenza di questi testi della Scrittura, con la disponibilità a cogliere il Vangelo, cioè la cosa buona che essi contengono. E anche, ormai lo sappiamo, perché arriva sempre così, la cosa buona che arriva ci scortica un po'. Quindi ci mettiamo anche disponibili al lavoro di conversione che presumibilmente ci chiede. Anche di conversione di alcune reazioni che noi istintivamente abbiamo di fronte a queste letture e che tante volte abbiamo scoperto essere sbagliate, appunto. Il grande tema, per fare un esempio, il grande tema di questa sera, che è il tema profetico di Osea, che Gesù fa suo, no? Attraverso questo gesto polemico anche di mangiare coi peccatori, e che però rivela un comportamento radicale di Gesù. Il tema grosso è appunto misericordia, io voglio e non sacrifici, che noi traduciamo pressappoco così. Non è necessario andare in chiesa, non il culto, non la liturgia, non il rito, che è una cosa esterna, che è una cosa morta, ma la vita, appunto, l'amore. Questa maniera appunto di interpretare istintiva ci sembra coerente con i nostri modi di pensare, di sentire. Se ci pensate, sta sotto anche quell'atteggiamento che è molto diffuso in noi, in tutti noi. Io sarei il primo, se non dovessi dir messa come prete, sarei il primo a dire, insomma, se non si va a messa, insomma. No. Cioè quell'atteggiamento che poi teorizza questa roba qui. Io sono credente ma non praticante, come se essere praticanti vuol dire essere scemi, pressappoco, no? Detta magari con un certo disprezzo verso il formalismo o la doppiezza di chi pratica. Oppure, perché io ho scoperto che poi tante volte è così, semplicemente per difendere il fatto di non praticare, si dice per comodo, no? Cioè non c'è teoricamente un rifiuto alla pratica, solo che è più comodo. Cioè l'affermazione lascia spesso la sensazione che sia un alibi, che sia la difesa del nostro modo di vivere che non vuole essere messo in questione, ma invece l'affermazione di Gesù vuol proprio fare quello, è proprio quello che il Vangelo vuole andare a toccare. Dio non guarda le opere esteriori, questo vuol dire non sacrifici, ma il cuore. Allora, se io elimino il culto perché non voglio lasciar mettere in discussione il mio cuore, c'è qualcosa che non quadra, no? Ma anche sul cuore a noi sembra di essere a posto quando il Vangelo ci presenta sta scena qui, perché noi diciamo, ma io non mi scandalizzo che Gesù va a mangiare coi pubblicani, i peccatori, io sono tollerante, secondo grande criterio dell'uomo moderno. Primo è che è credente ma non praticante, il secondo è che è tollerante. Ognuno deve avere la sua verità, appunto, no? Noi siamo tolleranti con tutte le concezioni della vita, con tutti i comportamenti anche. La tolleranza è il valore supremo, no? Il valore supremo di questa società, di questo nostro modo di pensare. Ma anche qui lo sappiamo. È vero rispetto per gli altri? È un prendere veramente sul serio la differenza, che è una cosa molto esigente. Non è così facile essere tolleranti a parole. È davvero rispetto della diversità e quindi amore per l'alleanza. Perché se tu ami la diversità vuol dire che ami in qualche maniera capirla, andare d'accordo, accoglierla, unirla. No. O è solo indifferenza. Basta che gli altri non ci vengano troppo vicini, che non tocchino troppo i nostri equilibri e i nostri interessi. Quindi rispettare gli altri, amare gli altri a parole. Esattamente come i farisei che separano le parole dal cuore, no? Questo è il fariseismo. Amare gli altri a distanza, perché quando vengono vicini sono ben poco amabili gli altri. E se si va a vedere nel Vangelo la critica che i farisei fanno a Gesù, non è tanto il fatto che lui tratta benevolmente i pubblicani e i peccatori. Anche i farisei possono condividere questo, mica li odiano i peccatori. Ma la polemica è il fatto che mangia con loro. Ora, il mangiare con loro esprime un segno di accordo, di alleanza, mica sarà d'accordo con i pubblicani e i peccatori. Un conto è rispettarli, un conto è anche non giudicarli, e un conto è mangiare insieme. Soprattutto se sotto, come nei Vangeli, c'è quest'idea di Gesù che il suo banchetto prelude al banchetto finale, celeste, escatologico, che riunirà gli eletti, ma negli eletti mica ci saranno i pubblicani e i peccatori, se no qui non si capisce più niente, se no il bene e il male si confonde, non si distinguono più i buoni e i cattivi, si butta all'aria l'ordine stabilito, hai capito? Vedete che ci avviciniamo alla polemica vera. Amare tutti, rispettare tutti a parole, ma il nostro cuore sia ben protetto, al sicuro dietro certe barriere. Allora ragioniamo. Ecco, proprio per questo atteggiamento Gesù sembra dire: ma allora voi non avete capito niente cosa vuol dire che Dio cerca la misericordia e non il sacrificio. Non avete capito, voi rimanete chiusi in un ordine che vi siete costruiti, comprensibilmente, che è fatto di una serie di regole incorporate, di abitudini, di appartenenze, di sicurezze, tutte cose che vi aiutano a posizionarvi nella vita, ma che rischiano di chiudervi a protezione di tutto ciò che viene a scombussolare, soprattutto da che cosa vi protegge? Dallo scombussolamento del prossimo. Soprattutto di un prossimo così diverso come il pubblicano e il peccatore. Metterti a mangiare con loro vuol dire ripensare un sacco di robe. Tagliamo. Vi fidate troppo di un ordine che a ben guardare è superficiale, perché se cominciassimo a guardare dentro in realtà ciò su cui di fatto ti appoggi nella tua vita, su cui io appoggio poi quotidianamente in concreto la mia vita, beh, sarebbe un po' da spaventarsi, perché poi le cose su cui la mia vita si appoggia sono proprio cose un po' misere, un po' povere, eh? Sotto c'è una grande vuotezza, una grande aridità e solitudine, e c'è sotto, dice il Vangelo, una specie di disperazione. La disperazione della difesa dell'ordine, cosa nasconde? La disperazione di amare gli altri, cioè l'essere rassegnati al fatto che è difficile amare gli altri, l'impossibilità di diventare prossimo gli uni con gli altri, la rinuncia a diventare amici veramente tra noi. Questo in realtà è ciò che difendi. Questo è il fariseismo, appunto, no? La giustizia. Ah, io sono a posto, purché non mi si tocchi, appunto, no? Per questo ancora il Vangelo e quindi il comportamento di Gesù, soprattutto in questo caso il comportamento di Gesù, perché Gesù parla anche coi gesti, no? Per questo non capite Dio. Sapete perché fate così? Perché non sapete com'è Dio, non conoscete Dio e non capite cosa vuol dire la sua proclamazione incessante che non vuole sacrificio ma la misericordia. E per questo, quando Dio si avvicina, succede lo scompiglio. Perché abbiamo paura di essere scoperti meschini. Quanto gli dobbiamo sembrare meschini? La prima lettura diceva: il vostro amore, diceva il profeta, è come una nuve del mattino, come rugiada che all'alba svanisce, una cosa proprio inconsistente, vanità appunto. Va via così, guarda, il vostro amore, un soffio, è via, è niente. E la parola, l'invito che esce dalla mia bocca, vi appare una condanna, un fastidio? La parola di Dio, appunto, rispetto alla maniera in cui noi amiamo, ci appare troppo critica, troppo esigente, troppo diversa. Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio, ancora la prima lettura diceva così, più degli olocausti. Cioè ci manca la conoscenza di Dio, affrettiamoci quindi a conoscere il Signore. E di questo tema della conoscenza di Dio, continuando a ragionare appunto così, a ruota libera su queste robe, vorrei sottolineare un aspetto che è alluso, secondo me, dalla prima lettura quando dice «la sua venuta è sicura come l'aurora». Cioè conoscere Dio vuol dire aspettarlo come l'aurora, verrà. Che poi è il tema di fondo della seconda lettura. La fede di Abramo è fede contro la morte, è fede in qualche maniera nella resurrezione, no? Cioè, perché noi non conosciamo la misericordia di Dio? Perché ci difendiamo dietro un certo ordine che ci protegge dall'esposizione al prossimo? Perché ci dimentichiamo che Dio tornerà. Il Signore tornerà, e tornerà a far che cosa? A portare a casa tutti i Suoi figli. E allora ci interrogerà cosa abbiamo fatto di nostro fratello. Avevo fame, avevo sete, avevo... Vi ricordate cosa ci chiederà alla fine, appunto? Tornerà e ci interrogerà sulla vigilanza, se siamo stati pronti al suo ritorno. È per mancanza di conoscenza, di vigilanza. La conoscenza è stare attenti a ciò che accade, a ciò che verrà, come la sentinella che aspetta l'aurora. È per mancanza di vigilanza, di fede nell'attesa del ritorno del Signore che abbiamo costruito la nostra vita nell'egoismo e nella dimenticanza dei fratelli. È per mancanza di vigilanza che ci siamo messi a scrappottarli, a trattarli male, a dirgli le parolacce, a fregarcene di tutto. E tutto il messaggio del Vangelo sulla vigilanza va a toccare questo tema, no? Siate vigilanti, e cioè volete bene i fratelli che sono nella casa, che aspettano il padrone quando tornerà da casa. È tutto il riassunto del Vangelo. Quindi si potrebbe tradurre, qui il discorso appunto si farebbe amplissimo, ma in definitiva, il non capire che Gesù va a mangiare coi peccatori, il non capire la misericordia, il non capire il lasciarsi inquietare dal prossimo, è radicalmente un non conoscere Dio, ed è, in termini cristiani, un non aver fede nella resurrezione del Signore, nel suo ritorno. È la stessa cosa, la fede e la carità sono la stessa cosa, è per mancanza di fede che non pratichiamo la carità. Non è che uno ha le convinzioni, ha la fede, poi vabbè fa i comodi suoi, la carità. Sono la stessa cosa. In fondo si manca di amore al prossimo, perché non si crede veramente che Cristo è risorto. Diciamola nei termini più radicali. Il cuore del Vangelo, tutto il Vangelo, cos'è? Cristo è risorto, è la resurrezione di Gesù. Ed è questa fede della resurrezione di Gesù che è il fondamento della fede in Lui, della sua presenza alla destra del Padre in qualità di figlio, e della resurrezione universale degli uomini, che sarà il compimento di quella giustizia che Gesù è venuto a annunciare e inaugurare con la sua vita e i suoi gesti. Cristo è risorto vuol dire tutto questo, che è seduto alla destra del Padre e sta conducendo a casa tutti gli uomini secondo la giustizia che Egli, quando è stato qui in terra, ha inaugurato, ci ha fatto vedere, appunto. In questo senso credere nella resurrezione dei morti, che è il centro della fede, il credo che adesso diremo finisce lì, credo nella resurrezione della carne, no? Il fondo di questo mistero non è quello di attendere un'altra vita, come noi commercianti della fede intuiamo. Cioè la caratteristica della fede cristiana non è direttamente l'aldilà, c'è anche il tema dell'aldilà nella fede, della resurrezione, è evidente. Siccome si muore c'è la questione dell'aldilà. Ma radicalmente è entrare appunto nell'evento di Gesù è sperare che avvenga a noi quello che è avvenuto a Gesù, cioè entrare nell'intimità di Dio, nella sua misericordia, e vivere della sua vita che è comunione d'amore. Risuscitare è in qualche maniera risvegliarsi all'amore, alla vita che può uscire dalla nostra carne perché ci è comunicata da colui che era prima di noi dono d'amore, e partecipare alla resurrezione, partecipare al grande piano di Dio di risuscitare Gesù Cristo dai morti e di farlo entrare nell'eternità di Dio da dove era uscito, trascinando con sé gli uomini e la sua storia. E quindi per noi risuscitare e partecipare a questo movimento, a quest'opera di giustizia, grazie alla quale Dio conduce per la via di Cristo l'uomo e l'universo nella vita eterna. Questa è la giustizia di Dio. Giustificarci, portarci a casa, creare la fraternità tra gli uomini. E quindi per noi risuscitare è già adesso entrare in questo movimento, dar senso alla vita, dire di sì alla vita integrando l'onnipresente realtà della morte che tutti i giorni ci tira via qualcosa, reagendo con fede appunto, credendo, dire di sì alla vita e al soffio di libertà, attraversare la vita con la giustizia di cui le beatitudini del Vangelo tracciano una scia. Quindi essere uomini di pace, di misericordia, di mitezza, e quindi raccogliere lungo la strada chi cade e viene abbandonato, dare respiro a chi è sfiduciato, comportarsi con gli altri come le membra di un corpo, partecipare alla costruzione del corpo dell'umanità in Cristo. Questo è risuscitare dai morti. E questa è la posizione da dove si può capire il mistero del prossimo, la carità. Chiediamo al Signore di vedere, di comprendere, di entrare in questa misteriosa opera della sua misericordia. Dio dall'Eterno sta tirando fuori la pancia, questo vuol dire misericordia, le viscere, il cuore per gli uomini, per ciascuno, no? E noi siamo chiamati appunto a vedere questo movimento di Dio, entrare nel cuore commosso di Dio, che cerca di raggiungere e di toccare ogni uomo, per esempio mettendosi a tavola con i pubblicani e i peccatori.